Gloria a Dio. Ci rivolgiamo alla parola del Signore adesso, fratelli, sorelle. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel libro dell'Ecclesiaste. Libro dell'Ecclesiaste, il capitolo 8. Capitolo 8 del libro dell'Ecclesiaste. Leggeremo pochi versi, poi ci soffermeremo su una frase che mi ha colpito. Gloria a Gesù. Dio sia lodato. Ecclesiaste capitolo 8 dal primo verso. Chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re, e questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva, perché egli può fare tutto quello che gli piace. Infatti, la parola del re è potente e chi gli può dire che fai? Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia. E il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio, perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo infatti non sa quello che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la commette. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Ci soffermiamo su l'ultima parte del verso 8. Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra. Non c'è congedo in tempo di guerra. Sono andato, perché questa frase mi ha colpito mentre la leggevo, sono andato a guardare su internet, ho cercato e ho trovato le leggi militari, l'ordinamento militare, e c'è un articolo dell'ordinamento militare. Parliamo di quello italiano, ma sicuramente questo vale un po' dappertutto, che dice: in tempo di guerra tutti i congedi illimitati, vengono revocati. In tempo di guerra non c'è congedo illimitato, perché il congedo illimitato viene dato ai militari che hanno prestato servizio, hanno concluso il loro servizio, congedo illimitato. Ma in tempo di guerra non è più valida questa norma, viene richiamato sotto le armi. Non c'è congedo in tempo di guerra. Siamo pieni di guerre, forse siamo anche stanchi di sentire tutti i giorni di guerre. Ma fratelli, sorelle, leggevo che ci sono attualmente 47 guerre in atto nel mondo, no? Perché noi conosciamo solo quelle più importanti o quelle che ci riguardano da vicino, perché l'Ucraina con la Russia, perché Israele con la Palestina, con Libano, perché la Siria, ma ci sono altre decine e decine di guerre che si combattono nel mondo, di cui noi sappiamo poco o niente, del Myanmar sappiamo poco o niente, dell'Africa sappiamo poco o niente. Si combatte. Conflitti, guerre. È triste, no? Qualche decennio fa qualcuno azzardò che dopo la Seconda Guerra Mondiale finalmente il mondo entrava in un'epoca di pace. Finalmente, adesso abbiamo capito, dopo tutta questa carneficina, milioni di morti e tutto quello che è successo, adesso ci sarà la pace. Ma quale pace? Le guerre ci sono sempre state, sempre, non sono mai cessate. Ci sono sempre state e ci sono sempre stati giovani, meno giovani, mandati a combattere come soldati. E io credo che nessuno, tranne qualche volontario, guerrafondaio, insomma, ci ha piacere di fare la guerra. La guerra è una cosa sciocca, non risolve nulla, acuisce l'odio, le ferite. Di solito le guerre finiscono per sfinimento di una delle due parti o di tutte e due le parti. La storia ci racconta di guerre che sono durate 100 anni. La Francia ha combattuto una guerra che è durata 30 anni. E poi nell'America c'è stata la guerra. Dappertutto. E per chi fa la guerra, per chi si trova arruolato, non c'è congedo in tempo di guerra. Scarseggiano i soldati, sono morte migliaia, decine di migliaia di giovani. Adesso ovviamente le parti in causa evitano accuratamente di dare questi numeri, no? Ma lo sanno benissimo. Decine di migliaia di ragazzi, di giovani, di adulti sono morti in guerra. E leggevo che l'Ucraina adesso ha abbassato la leva, adesso manderanno a combattere quelli che hanno da 18 anni in su, prima hanno cominciato quelli da 25 anni in su, si va sempre più abbassando. L'Italia ne sa qualcosa. Quando ci fu la prima guerra mondiale furono chiamati a combattere i ragazzi del 99, cioè 1899, avevano 17 anni, furono mandati a combattere perché ormai erano morti tutti. La prima guerra mondiale è stata una carneficina assoluta. Erano rimasti i 17enni, hanno mandato a combattere i 17enni. Non c'è congedo in tempo di guerra. Non puoi chiedere le ferie. Non puoi dire, adesso mi sono stancato di stare in trincea, sono stato 3 anni qui in una trincea, adesso basta, me ne vado, sono stanco. Non lo puoi fare. Sai come si chiama chi si allontana dal suo posto di battaglia? Disertore. E i disertori, il codice militare italiano ancora oggi, l'unico caso di pena di morte che c'è in Italia, sapete qual è? In tempo di guerra il disertore può essere condannato a morte. Non c'è più la pena di morte in Italia, ma c'è un unico caso. È considerato il reato più grave abbandonare il fronte, abbandonare il proprio posto, il proprio dovere. In tempo di guerra viene considerato qualcosa che tu vieni fucilato. Non c'è congedo in tempo di guerra. E ho pensato, fratelli, c'è una guerra spirituale, vero? C'è una guerra spirituale. Noi siamo ingaggiati in una guerra che non è una guerra materiale, dove le armi non sono bombe, cannoni e fucili e pistole e mitragliatori, ma sono armi spirituali. Noi combattiamo un nemico feroce, sleale, aggressivo, forte, e dobbiamo combatterlo perché il nostro Signore ci ha arruolati. Amen. Quindi la prima cosa di cui vogliamo parlare questa sera è che c'è una guerra spirituale in atto, non è finita. e non finirà fino a che il re dei re, il signore dei signori, vincerà l'ultima battaglia e porterà definitivamente la pace. C'è un nemico che non si arrende, c'è un nemico cattivo, il nemico delle anime nostre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, dice l'apostolo Paolo, il peccato che così facilmente ci vorrebbe avvolgere, è questo il nostro nemico da combattere. Non c'è tregua, non puoi arrivare ad un armistizio, non arriverà il momento in cui il diavolo si siederà ad un tavolo di colloqui e magari si metterà d'accordo con te e vabbè, non ti scoccio più, non ti tento più, non proverò più a portarti con me all'inferno. No, non succederà mai questo, perché il nemico delle anime nostre è irriducibile da questo punto di vista. Lui continuerà a fare la stessa cosa fino alla sua fine, quando il Signore lo inabisserà. Nel frattempo stiamo combattendo una guerra spirituale. E come dicevo prima, siamo stati arruolati. Lo sapevi? Lo sapevi che sei stato arruolato? Ora, qualcuno dice, no, io sono un pacifista, io non combatto, ma neanche il diavolo voglio combattere, io me ne sto per conto mio, alzo bandiera bianca. Il problema è che non fa prigionieri il nemico. Non è che tu ti arrendi e quello ti tratta bene. Tu ti perderai, tu sarai perduto. Hai solo una possibilità: combattere e vincere. Hai solo una possibilità. In questa guerra non c'è un'altra possibilità. O vinci o sarai sconfitto. E allora il Signore ci ha arruolati. Nel momento in cui noi abbiamo creduto in Gesù, come suoi figli, siamo stati chiamati a essere soldati. Sentite come dice l'apostolo Paolo a Timoteo, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 2, dice così, verso 3, seconda Timoteo 2:3: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Il soldato di Gesù non si deve distrarre, non si deve far prendere da cose secondarie. Deve rendersi conto che è ingaggiato in un combattimento spirituale, in una battaglia, una guerra, e non ci dobbiamo distrarre, fratelli. Amen. Voi sapete meglio di me che i soldati militari non vengono mandati al fronte singolarmente, ma come unità di combattimento formate da gruppi di soldati, e questi gruppi di soldati si devono guardare gli uni gli altri. Uno fa la guardia e l'altro dorme, poi si danno il cambio. Uno punta da una parte il fucile e l'altro guarda alle spalle. Venir meno nei propri doveri significa non solo la propria vita, ma anche la vita del compagno. Ricordo quando il fratello Raffaele Minichiello, che ha fatto il Marines, che è stato in Vietnam, ha combattuto lì, mi raccontava di questi turni di guardie estenuanti in una buca. Il nemico poteva arrivare da un momento all'altro. E tu non dovevi pensare solo a te stesso, non dovevi stare sveglio solo per te stesso, dovevi stare sveglio pure per gli altri, perché gli altri avevano fiducia in te che facevi il tuo dovere. Ci siete, fratelli? Siamo ingaggiati in un combattimento. Gesù ci ha arruolati. C'è una guerra spirituale, siamo stati arruolati. Colui che ci ha arruolati non ci ha mandati allo sbando, non ci ha detto andate a morire in una trincea contro un nemico più forte di voi, il nemico è più forte di noi. Lo sai che il nemico è più forte di te? Ma noi abbiamo con noi lo Spirito Santo, che è più forte del nemico. Amen. E quindi Gesù ci ha equipaggiati, ci ha dato un armamento. Un armamento. L'Apostolo Paolo parla delle armi spirituali della luce. Noi combattiamo contro le tenebre, combattiamo il peccato, combattiamo contro il buio. Per poter combattere ci vogliono le armi della luce. Sono armi potenti. Se noi facciamo uso di tutto l'equipaggiamento di cui ci ha dotato il Signore, noi saremo sicuramente vincitori. Amen. Questa è una bella notizia, no? Se tu prendi una persona debole, mingherlina, fragile, raffreddata, malaticcia, e la metti davanti a un gigante, tu dirai quello ha perso, dice, un gigante come Davide e Golia, no? Quello ha perso in partenza, vero? Cioè, come fa a combattere uno malaticcio contro uno alto 3 metri? È impossibile. Ma se tu a quello malaticcio lo metti dentro a un carro armato, il gigante magari si troverà in difficoltà. Che dite? Il Signore ci ha dato delle armi potenti. Il Signore ci ha dato un equipaggiamento vittorioso. Il Signore ci ha dato altro che il carro armato. Ci ha dato la potenza dello Spirito Santo. Quindi noi possiamo combattere. Voglio dire che se siamo fedeli al Signore, combattiamo il buon combattimento della fede con una relativa facilità, fratelli e sorelle. Non è che poi è uno strazio, no? È perché il diavolo, perché il nemico, io sono tanto tentato, perché io ho tanti problemi, perché io ho... L'hai prese le armi? Non lo devi combattere con le forze tue. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Non è la forza tua, è la forza del Signore. E con la forza del Signore tu puoi distruggere tutti gli equipaggiamenti del nemico, tutte le tentazioni, tutto il male che ti viene contro. Tu sei più che vincitore in virtù di Cristo Gesù. Amen. Più che vincitori. Quindi l'atteggiamento del credente che è sempre pauroso non ci deve appartenere. Amen. Il credente non è timido, non è pauroso. Quando sono debole, allora sono forte, diceva Paolo, perché la potenza di Dio riposa su di me. E allora non chiederai le ferie, non chiederai di andare in congedo, ma come il popolo antico, con Dio alla sua testa, combatteva e vinceva tutte le battaglie, anche quelle che sembravano improbabili, impossibili, addirittura continuavano ad attaccare il nemico oltre quello che era il normale della vittoria. Vincevano e stravincevano. Così il Signore vuole fare con te e con me, vuole darci non la vittoria, un trionfo. È vero, abbiamo detto che il nemico è forte, è sleale, è feroce, usa l'inganno, usa l'astuzia, cercherà in tutte le maniere di indebolirti. Quando vede che tu non preghi, quando vede che tu non leggi la parola, quando vede che tu non vai in chiesa, quando vede che tu non parli del Signore, lui prende nota di tutti i tuoi punti deboli. E sappi che il nemico ti attaccherà sempre lì dove sei debole. Ed è lì che ti devi fortificare. Ed è lì che devi chiedere l'aiuto al Signore. Perché il Signore ti darà la forza e ti darà la vittoria. Amen. Molte battaglie sono state perse. Se voi studiate la storia, per esempio, della Seconda Guerra Mondiale, voi scoprirete che delle battaglie vinte da eserciti molto ben preparati sono state perse per dei dettagli. Ad esempio, l'esercito tedesco arrivò fino quasi a Mosca. Pensate che la Germania di Hitler aveva quasi conquistato la capitale della Russia. E lì opposero una strenua resistenza e chi aiutò i russi fu l'inverno, il freddo. Perché col freddo, con l'inverno, non riuscivano più ad arrivare i rifornimenti, non riuscivano più ad arrivare le vettovaglie, i cibi e poi le munizioni, le armi, tutto arrivava con difficoltà. Piano piano le forze dei combattenti vennero meno e riuscirono poi i russi a ricacciare indietro i tedeschi. Questa è storia. Lo stesso Napoleone pensò di invadere la Russia. E anche lui arrivò, aveva quasi vinto, e anche lì fu l'inverno a dare una mano ai russi. Dettagli. Voglio dirvi, fratelli, sorelle, che noi non mancheremo mai di supporto logistico da parte del Signore, non ci mancherà mai il rifornimento, non ci mancherà mai il cibo spirituale, non ci mancheranno mai le munizioni spirituali. Andiamo al Signore, troveremo un deposito pieno. Quando dici che non ce la fai, apri la porta del tuo magazzino e troverai tutto quello che Dio ha preparato per te. Tutte le armi spirituali, tutto il rifornimento di cui hai bisogno, perché il tuo Dio non ti manda allo sbaraglio, combatte con te. E poi c'è, e mi fermo poi con quest'ultimo punto, una considerazione che nella guerra va fatta, è una considerazione molto cruda, ma è la considerazione che fanno tutti quelli che sono stati al fronte, hanno combattuto magari in qualche assalto da una trincea all'altra, si sono trovati faccia a faccia col nemico, faccia a faccia col nemico. E lì o uccidi o vieni ucciso. La sapevate questa cosa? Quando ti trovi di fronte a uno che c'ha il fucile puntato contro di te, si salva chi spara per primo. O uccidi, o vieni ucciso. E questo vale anche per l'ambito spirituale. E qui il nostro più grande nemico, sapete chi è? È la nostra vecchia natura, perché è di fronte alla nostra vecchia natura che ci troviamo sempre. quando combattiamo le battaglie spirituali. Il nemico foraggia la vecchia natura, il Signore alimenta la nuova natura. E l'Apostolo Paolo, sapete cosa dice riguardo il nostro vecchio uomo? Cos'è il vecchio uomo? Il vecchio uomo è la tua vecchia natura peccaminosa, che ovviamente parliamo di persone che hanno fatto l'esperienza della salvezza in Cristo, no? Perché chi non è convertito, chi non è nato di nuovo, chi non ha fatto l'esperienza della salvezza, c'ha solo il vecchio uomo o la vecchia donna. Non c'è la nuova natura. La nuova natura è stata donata a quanti hanno creduto in Gesù come Salvatore, lo hanno accettato e sono nati di nuovo. Nati di nuovo, c'è un uomo nuovo. Amen. I credenti hanno un uomo nuovo che va a somigliare a Cristo, che si sviluppa, che deve raggiungere la perfetta statura del Maestro, e invece la vecchia natura, il vecchio uomo ancora vorrebbe vivere come prima, nel peccato. Allora sentite cosa dice l'Apostolo Paolo a Colossesi capitolo 3. Prendetelo, leggetelo insieme a me. Colossesi capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, carnale, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Fate dunque morire. Date la morte a ciò che in voi è terreno e carnale. Non avere pietà del tuo vecchio uomo, non avere pietà del tuo vecchio io peccaminoso. È un combattimento, no? Lo sai, no? Quante volte sei trovato combattuto? Sei da sola e c'è questo combattimento. E dai, fai questa cosa. E dall'altra parte, no, non farla. Se faccio questa cosa mi diverto. Sì, ma poi dopo ti penti, stai male. Hai fatto una cosa che dispiace a Dio. C'è un combattimento. E il vecchio uomo deve essere fatto morire. Non averne pietà. Poverino il vecchio uomo. Però mi stava simpatico. Ci sono stato tanti anni insieme. L'ho visto nello specchio tutte le mattine quando mi alzavo. E adesso gli devo dare la morte, mi dispiace. Sì, ma se tu non dai la morte al vecchio uomo, il vecchio uomo ammazza l'uomo nuovo. E questo è il problema. Se tu non dai la morte al peccato, il peccato darà la morte a te. Non ci sono vie di mezzo. Ah, fratello Alberto, io stasera ero venuto in chiesa, avevo bisogno di una parola di consolazione, ma tu mi sei di tutte queste cose, io me ne torno triste. No, tu te ne torni dicendo, Signore, ho capito una cosa, che qui c'è una battaglia e io mi devo dare una sveglia e io devo essere attento e io non posso essere superficiale, distratto o giocare. Non è un gioco, non stiamo giocando. No? Perché qualcuno pensa, che bello, è una cosa bella questa religione vostra, che voi cantate, lodate, pregate, leggete la Bibbia, siete tutte brave persone, simpatiche, ma non è un club, non è un circolo ricreativo questo. Questo è un esercito. Noi siamo l'esercito del Signore e combattiamo una battaglia feroce contro il nemico. E combattiamo il più grande nemico, il vecchio uomo. E non dobbiamo fare spazio al diavolo. Non dobbiamo dare spazio al peccato. Dobbiamo essere determinati. Io ho usato il termine spietati. Dobbiamo avere pietà del nostro prossimo, di quanti soffrono, di quanti si trovano in difficoltà, ma non possiamo essere pietosi verso il vecchio uomo che ci trascinava all'inferno. Poi c'è l'orgoglio, no? No, ma io me la cavo da solo. Ma tutte queste cose, fratello Alberto, che stai dicendo per me sono superflue, perché io so quando mi devo fermare. In carcere ho incontrato tanti ragazzi, giovani, molti di questi tossicodipendenti, che hanno cominciato come tutti, no? Come comincia un giovane ad accostarsi alla droga? Una sigaretta, una tiratina di fumo, che sarà mai? Tanto smetto quando voglio. Poi, dopo il fumo, hanno preso qualcosa di più sostanzioso, di più eccitante, eh? Ma sì, proviamo pure questo, tanto smetto quando voglio. Poi ci hanno aggiunto l'alcol, poi ci hanno aggiunto altre varie cose. Ma sì, poi quando voglio smetto. Quando voglio smetto. Hanno smesso solamente in prigione, perché gli hanno tolto tutto. Hanno smesso solamente quando, dopo aver combinato un sacco di guai, perché per mantenere il vizio ci vogliono i soldi e ce ne vogliono tanti. Tanti. Non dar retta al tuo orgoglio, la tua superbia ti porterà alla morte, ma la tua umiltà ti porterà alla vita. Se ti umili davanti al Signore, riconosci che non ce la puoi fare da solo. Afferra la mano del Signore. Arruolati nell'esercito del Signore. Accetta Gesù nella tua vita. Egli ti darà le armi per combattere contro il male che è dentro di te, che è fuori di te. E tu sarai un servo, una serva di Dio. Non c'è congedo in tempo di guerra. Mi dispiace. Ma nella battaglia spirituale non puoi andare in Svizzera. Sapete che la Svizzera è neutrale, no? Non c'è la Svizzera. Per cui tu vai lì, no, qui il diavolo non c'entra, perché questa è la Svizzera, vede la croce bianca in campo rosso, e allora niente, qui il diavolo qui non ci disturba. Il diavolo pure in Svizzera ti viene a attaccare. Tu non puoi rimanere neutrale. Concludo. Quando crocifissero Gesù, prima di crocifiggere Gesù, Pilato fece un estremo tentativo di salvarlo, ve lo ricordate? Pilato si era convinto, pur essendo una persona sgradevole, sanguinaria, la storia ce lo presenta Pilato come un personaggio sgradevolissimo, cattivo, veramente cattivo, eppure davanti a Gesù lui si rende conto che non aveva fatto niente, che era innocente, e allora cerca di liberarlo. E fa una proposta al popolo. Chi volete che io vi liberi, Gesù o Barabba? Barabba era un omicida. E il popolo disse Barabba. E che devo fare di Gesù? Crocifiggilo. crocifiggilo. Ora, quel popolo che ha fatto quella scelta, ha scelto il male, il peccato. Ma tu, stasera, fai la scelta giusta. Scegli Gesù. Mettiti dalla parte del Signore e arruolati nel suo esercito e scoprirai che avere Gesù per Salvatore, per Signore, per Maestro, per Guida, significa avere la vittoria. Amen. Chiniamo il capo, preghiamo.